Come enunciato nella terza legge di Newton, per ogni azione esiste una reazione opposta. Nella pallacanestro, la forza applicata dalla mano sulla palla è contraria alla forza applicata dalla palla sulla mano. L'angolo di rilascio per il tiro perfetto deve essere tra i 46 e i 48 gradi e la velocità dalla distanza di 6,75 m deve essere di circa 9 km orari. Ottimale sarebbe mantenere il battito cardiaco sotto gli 80 bpm per qualitativamente migliorare la coordinazione mano-occhio. La perfetta postura per un tiro prevede che il piede relativo alla mano che effettua il rilascio sia più avanti rispetto all'altro, il gomito deve flettere a 90 gradi, mentre la schiena deve rimanere diritta, la palla deve essere lanciata e guidata avendo l'indice che indica il canestro e il medio e il pollice che forniscono da supporto con il mignolo e l'anulare da guida tanto quanto lo è la mano debole. Piegare le ginocchia, slanciarsi, spezzare il polso, seguire la palla verso il canestro. Mira, spara, segna. Mira, spara, segna. La ripetizione è fondamentale per diventare un campione. Non sarà facile là fuori. Ogni volta che la palla rimbalza, in ogni campetto di periferia, in ogni palestra, c'è qualcuno che sta cercando lo stesso esatto tiro perfetto senza fermarsi mai. E se diventerai un campione, non farlo per i complimenti, non farlo per essere accettato, non per provare agli altri ciò che sei. Fallo per te, solo per te. Il lavoro duro supera il talento quando il talento fallisce nel lavorare duramente. Al contrario di quello che vi fanno credere, nelle storie che vi raccontano, nelle false leggende che vi propinano, nessuno nasce dio greco, nessuno è senza diventare. E se credete di essere, non siete. Lo sarete solo diventando e quando voi saprete, sarà quando il sole calerà e rimarrete soli davanti a voi stessi e ai vostri riflessi. Mira, spara, segna. Mira, spara, segna. Numero 30, Golden State Warriors. 1,90 m scarso e la costanza, la volontà, la passione, la dedizione nella ricerca dell'unicità di un tiro perfetto che ha cambiato uno sport rivoluzionandolo dalle fondamenta. È una storia che parla della ricerca della perfezione, ma anche della naturalezza di un gesto attorno al caos. Una palla, un canestro e un mondo di mezzo, il mondo di Stephen Curry. Charlotte, Carolina del Nord, lì dove Michael Jordan giocò nel college con i Tar Heels, Stephen Curry cresce, nonostante nacque a Akron, in Ohio, nello stesso ospedale dove LeBron James venne al mondo 3 anni prima. Steph ha l'opportunità di allenarsi sul parquet delle squadre NBA prima delle partite, lì dove tutti gli altri possono solo sognare di arrivare, Steph Curry già vive. Il ragazzo era nato nel gioco della pallacanestro, il motivo era semplice, non ci sarebbe Steph Curry senza Del Curry. Nato a Harrisonburg, Virginia, da Virginia Tech, scelto 15° al draft NBA del 1986, sopraffino, tiratore da tre capace di uscire dalla panchina per fornire attacco istantaneo, gioca per 10 stagioni nei Charlotte Hornets e viene eletto sesto uomo dell'anno nel 1994. Del Curry era una macchina dal tiro, da tre, era capace come pochi di eludere la difesa senza la palla in mano, liberandosi dalle marcature per scoccare un perfetto tiro senza nemmeno palleggiare. Nell'era dei Jordan, dei Bird e dei Magic verrà ricordato come un ottimo giocatore, anche simbolo di una squadra di medio livello come Charlotte, ma nulla di più. Ciò che più di ogni cosa importava davvero nella vita di Dell erano la famiglia e ovviamente i figli. per questo amava portare Steph e il fratello Seth alle sue partite. Voleva crescerli tramite il suo esempio, tramite la disciplina data da uno sport come la pallacanestro, dove un tiro è la perfetta metafora di educazione corporea, precisione, immaginazione e concentrazione. Sarebbe strano pensare e anche dire che la genetica possa influire sulla capacità di scoccare un tiro da 3 punti e di segnarlo. Nel caso di Steph Curry e del padre invece sembra essere proprio così. Il figlio, come il suo genitore, è dotato di un talento soprannaturale, almeno così sembra, un talento unico, fantascientifico, così sembra, ma così non è. Si potrebbe pensare che Stephen Curry abbia preso in mano un pallone da basket e da lì sia subito stata perfezione, un dono divino, un talento unico, ma così non fu e la storia è un'altra. È una storia che parte da lontano, proprio quando si scopre una passione e scatta la scintilla, quando si impara a sognare e ci si dice che forse quel sogno può diventare realtà. Ma per far diventare un sogno realtà serve metterci tutto, anche la propria anima. È l'estate del 2001, ho 13 anni e siamo ai campionati nazionali giovanili AAU in Tennessee. La mia altezza era tra 1,60 m e 1,65 m, pesavo 45 kg al massimo. Abbiamo perso malamente e giocai malissimo. Steph aveva ritrovato nella cultura sportiva, della disciplina praticata dal padre, la sua passione. Come spesso capita nei figli di giocatori professionisti, la voglia del figlio è quella di diventare come il genitore, emularlo e poi superarlo. È uno spirito competitivo che nasce da dentro e che da una parte può servire nella formazione, ma dall'altra può risultare pericoloso e rischioso. La lezione avuta da Curry quel giorno, quello della partita nel 2001 in Tennessee, era che non si può essere senza diventare. Non poteva essere come il padre solo perché ne era il figlio, non poteva avere la strada spianata verso il suo sogno di diventare giocatore professionista solo perché Dell, il padre, lo portava nei parquet NBA ad allenarsi con lui. La competizione cestistica negli Stati Uniti è spietata sin dalle partite giovanili. Lì la pallacanestro è una cosa maledettamente seria e tutto viene vissuto con una cultura del primeggiare, del comandare, del mangiarsi i mondi mostrandosi al mondo. Una cultura sbagliata ed esagerata da cui escono veri e propri guerrieri della pallacanestro che, arrivati al college, all'università, riescono a mostrare un istinto unico e una capacità disarmante nel gioco. Seduti agli angoli dei campi, in partite con ragazzi o bambini dai 10 anni in su, ci sono degli scout, uomini fidati di squadre delle università e anche della NBA, che hanno il compito di scrutare tra la massa di giovani per trovare i giocatori del domani, che possono dare qualità e soprattutto soldi a una franchigia. È una caccia aperta, una ricerca di esemplare pregiato, un giudizio consueto, un pregiudizio roboante. Devi essere alto, grosso, devi schiacciare, devi essere forte, devi essere disciplinato, ma anche un leader. Più che una ricerca di un giocatore, è un arruolamento in una leva militare. Eppure in queste continue e ossessionate ricerche qualcosa in realtà manca, la valutazione della creatività. Tutti schiacciano, tutti spingono, tutti fanno i bulli, ma nel basket che conta, conta una sola cosa, l'immaginazione. Ed è la prova del 9, vedere le stelle della NBA che ce la fanno davvero mostrando la loro vera qualità creativa sul parquet, perché se c'è una cosa che accomuna tutte le superstelle della NBA e non solo, è proprio questo: l'atletismo scende in secondo piano, se non in terzo piano, rispetto alla mente. Stephen Curry non aveva doti atletiche sovraumane, era un ragazzo che giocava a basket tra i giganti e a 13 anni si stava già rassegnando. Mi sentivo allo stesso modo in cui questa cultura brutale del basket obbligava a sentirti. Giù, triste, come se camminassi in un sentiero dove puoi vivere o morire. Mio padre aveva scelto di camminarci per quel sentiero ed era riuscito ad arrivare in NBA. E suo figlio, io, non riuscivo nemmeno a fare canestro contro altri 13enni. E quindi pensai, va bene, non sono abbastanza, è finita. In un mondo dove la cultura del premeggiare, del mettere sotto i piedi il prossimo, la fa da padrone, Stephen Curry era il debole, il fisicamente inferiore. E questo è puro pregiudizio che ancora oggi è predominante nella pallacanestro, ma soprattutto nella vita. Il basket è uno sport razzista perché chi è piccolo parte svantaggiato, diceva Gianmarco Pozzecco, uno dei più grandi giocatori nel basket italiano, eppure sono i piccoli nel basket che alla fine riescono a diventare i migliori, a modo loro. Fortunatamente Curry aveva degli ottimi genitori che non gli fecero pesare qualcosa di così frivolo nella grande avventura che può essere la vita. Certo, Curry era figlio di un giocatore NBA e per questo, al posto di essere avvantaggiato come si potrebbe pensare, subiva la pressione, la cattiveria agonistica e le angherie degli altri spietati ragazzi. Ma fu la madre a illuminare la mente del figlio, pronunciando delle parole che gli cambiarono la vita. Fu in quel momento che i miei genitori mi misero a sedere e mi fecero il più importante discorso. Mia madre mi disse: Steph, il tuo sogno di diventare giocatore sarà ciò che sarà, ma nessuno potrà scrivere la tua storia se non tu, non degli scout, non un qualsiasi torneo, non questi altri ragazzi che possono essere considerati magari meglio di te. Non sarà il tuo nome a scrivere la tua storia per te, ma tu, solo tu sarai capace di scrivere la tua storia. Pensaci, prenditi il tuo tempo e poi vai a scrivere, ma sappi solamente che questa storia è la tua. È proprio da qui che Stephen Curry inizia a scrivere la sua storia. Il sogno rimane sempre quello, entrare in NBA, ma stavolta ci avrebbe provato non tentando di fare ciò che stavano facendo gli altri, ma creando qualcosa di impossibile per gli altri da raggiungere, facendo tutto a modo suo. Stephen Curry tornò a camminare così, sul sentiero della propria gloria. Ma questa non è una fiaba o una storia troppo facile da raccontare, non è uno di quei falsi racconti dove il talento piove dal cielo. Le cose non cambiano da un giorno all'altro, altrimenti questa sarebbe una storia molto più corta e molto più facile da porvi davanti agli occhi. C'è sempre un processo razionale e preciso che porta al cambiamento. Curry era basso, esile, senza una direzione, ma dopo il ritiro del padre dalla NBA, Stephen gli chiese il favore più grande, sviluppare un master plan, un piano speciale, costruendo uno stile di gioco unico nel suo genere per differenziarsi dalla massa e raggiungere il suo sogno, tutto basato sulla sua fisicità, sul suo corpo e sulle sue qualità. Del Curry non ci pensò nemmeno un secondo. Avrebbe costruito il perfetto giocatore con la sua visione in suo figlio, ma a una condizione: seguire le regole del rispetto verso sé e verso gli altri. Non si sa precisamente quando, non si sa precisamente dove, ma è da questo esatto momento che iniziò la creazione di uno dei più grandi giocatori nella storia della pallacanestro. Ma per arrivare in alto bisogna sempre comunque partire dal basso, e gli ostacoli da aggirare per Steph Curry, un giovane Curry, erano decisamente molti. Stephen aveva un fisico normale, non un problema per chi non vuole diventare una stella del basket, ma per chi vuole raggiungere la NBA, avere un corpo fuori dalla norma è decisamente utile, come spesso accade alla maggior parte dei giovani prospetti, che sono già delle piccole celebrità adorate come degli dèi nelle scuole superiori. Beh, per Steph tutto questo non era tale, non era così. Curry padre sapeva cosa serviva davvero: adattare il gioco del figlio, trovare pace nel caos, un caos fatto di schiacciate e giocate di potenza, come aveva fatto lui con l'arma vincente, il tiro. Dell disse a Stephen che per sviluppare il tiro perfetto ci volevano costanza e continua ripetizione, ma soprattutto una meccanica perfetta. Un movimento unico, rapido, un arco alto per evitare le stoppate dei giganti nel campo, un rilascio del pallone sia alto ma non troppo e una perfetta postura del tiro che prevede l'opportunità di segnare anche nelle situazioni più difficili. Ci lavorarono per anni su questo, sviluppando i fondamentali del gioco ma aggiungendoci anche quel qualcosa che poteva rivoluzionare il sistema. Mentre gli altri giocatori ormai nelle scuole superiori pensavano a inventare nuove fenomenali schiacciate, giocate di potenza, Steph sapeva di essere impossibilitato a fare ciò e sempre insieme al padre iniziò a sviluppare qualità collaterali come la coordinazione mano-occhio, l'elasticità e la qualità del tatto sul pallone. Non venne lasciato nulla al caso, queste skill sarebbero state ciò che nel futuro, nel lungo termine, avrebbero fatto la differenza. Negli anni delle high school, Curry migliorò a vista d'occhio. Giocando per la Charlotte Christian School, portò il team per 3 volte al titolo della conference, giocando nei playoff dello Stato, segnando in carriera scolastica un totale di 1700 punti, record ancora oggi imbattuto nella sua scuola, tirando da 3 con il 48%, segnando di media quindi un tiro da 3 ogni 2 tentativi. Questo poteva bastare per attirare i grandi college americani, ma il normale fisico di Curry non era di interesse per le squadre dell'università che cercavano atleti disumani da spremere per il nome della loro scuola. Nessun grande programma scolastico o atletico NCAA offrì a Steph Curry una borsa di studio. Stephen sognava di fare parte di Virginia Tech, il college frequentato dal padre, il quale provò un disperato tentativo di raccomandazione. La squadra rispose positivamente, ma tutto ciò che gli offrì fu un'opportunità di aggiungersi alla squadra come walk-on, ovvero senza una borsa di studio e senza una vera opportunità per giocare nel team, magari nel quintetto titolare. Sarebbe stata la mascotte simpatica di una squadra che non aveva capito il suo vero valore e lo trattava come un figlio di un ex giocatore. Nessuno si fece avanti per davvero, tranne che un college che di grande forse non aveva il nome, ma sicuramente il cuore, Davidson, il quale propose a Curry un ruolo di spicco nella squadra. L'unico problema è che il team non vinceva una partita nei tornei NCAA da ben 40 anni. I giocatori non venivano trattati come atleti, ma come studenti. Prima di tutto dovevano completare gli esami e presenziare a tutte le lezioni, e poi potevano avere la chance di allenarsi. Il tutto era ben diverso rispetto allo sfarzo di cui godevano i grandi giocatori dei grandi college americani come Duke, Syracuse e via dicendo. Ma Steph, nonostante le luci dei riflettori che non lo stessero illuminando, nonostante fosse sottovalutato, ignorato, sommerso dall'indifferenza, sapeva che sotto gli occhi del padre aveva ormai le armi giuste per cambiare il gioco e dare uno shock al sistema. Dovete vedere giocare Steph Curry, è qualcosa di speciale, continuava a ripetere l'allenatore dei Davidson Wildcats, Bob McKillop, a tutti i tifosi, studenti e seguaci della squadra. È qui che vive la fortuna trovata da Steph, la fiducia di un allenatore. Quando questa viene meno o non c'è sin dall'inizio, anche tutto il talento e tutto il lavoro del mondo non avrà mai la luce perché è spenta da qualcuno messo al timone per scegliere a volte sbagliando. Nonostante un debutto alquanto disastroso con 15 punti e 13 palle perse, il coach decide di credere comunque in Curry, che nella sua seconda partita con i Wildcats mette a segno 32 punti, 9 rimbalzi e 4 assist. Presto Steph diventerà la giovane stella di una squadra pronta a tutto per brillare contro i pronostici, contro le sentenze, scrivendo una storia propria. Il primo anno di Steph a Davidson è fenomenale, 21,5 punti di media, secondo in tutta la nazione per punti a partita, sotto solamente a niente meno che Kevin Durant. I media sono sorpresi nel vedere questo ragazzo di 1,85 m eccellere e apparire così in alto nelle classifiche delle statistiche. La ragione era una sola, il piano per cambiare il gioco architettato con il padre stava funzionando, il tiro da 3 punti si era rivelato un'arma letale in una pallacanestro dove la costanza e la ripetizione veniva forse lasciata troppo da parte in favore dell'atletismo e della possenza. E coloro che fino a prima avevano ignorato Curry iniziano a passare dall'indifferenza al riconoscerne le qualità. Difficile però, dissero sempre i media, arrivare in NBA. Le qualità cestistiche ci sono, ma non ci sono quelle fisiche. Poco, pochissimo potevano capire e sapere loro e le loro copie di mille riassunti. Perché si crede che per eccellere nel basket bisogna essere alti, grossi, quando in realtà è molto più importante essere intelligenti, un po' come nella vita in realtà. I was balling with a chip on my shoulder. Giocavo con risentimento, disse Steph, e quel risentimento in realtà, nonostante tutto, se lo porta dietro ancora oggi. Sei piccolo, sei bravo, ma non puoi arrivare in alto. Se solo tu fossi diverso da così, Stephen Curry avrebbe dimostrato nel suo definitivo anno al college che la sua altezza, il suo fisico, il suo corpo fino ad allora fonte di discriminazione sarebbe stato il suo più grande vantaggio, il suo più grande vanto. L'America ne aveva sentito parlare, ma ora sanno di chi diavolo si tratta, esclamò il commentatore Jim Nance dopo la partita che rese Curry una stella del college basketball. È il 2008, la March Madness, il torneo più importante del basket NCAA, e Steph ha appena segnato 40 punti contro Gonzaga. I Bulldogs erano una squadra storica data come favorita sopra i Wildcats, che avevano vinto in un torneo NCAA però per la prima volta in 40 anni, 40 con i punti di Curry, recuperandone 15 di punti in 11 minuti. Sarebbe stato quello l'inizio di una meravigliosa corsa, con Curry come condottiero di una squadra tanto umile quanto inaspettatamente talentuosa, partita dal basso per diventare grande. Quella squadra, fatta di veri e propri studenti atleti, riuscì ad avere la meglio in quel torneo contro altri team ben più blasonati, con giocatori non obbligati a studiare così tanto. I Wildcats si trovavano davanti Georgetown, i bulli veri e propri del basket collegiale. Quando Davidson si trovò sotto di 17 punti all'inizio del secondo tempo, sembrava tutto finito, ma Curry guidò la squadra a un'incredibile rimonta, segnando 30 punti e vincendo 74-70. Steph iniziò a diventare roboante nella cultura popolare attuale del basket e del tempo. Tra le migliori 16 squadre collegiali in America, Davidson dovette lasciare lo stato per viaggiare in quel di Detroit per fronteggiarsi contro i campioni della cosiddetta Big Ten Conference. La Big Ten era la più antica istituzione universitaria sportiva americana. Lì affrontarono Wisconsin, la difesa numero uno di tutta la nazione. Wisconsin ne aveva vinte 12 di fila prima di quella partita contro Davidson, ma i Wildcats seppellirono quella squadra con Steph che mise a segno 33 punti, chiudendo la partita in favore del suo team 73-56. Questa incredibile vittoria diede a Curry e a Davidson la chance di giocare nella Elite 8 contro le 8 squadre più forti in America. Non male per un team che in 40 anni non aveva nemmeno vinto una partita. Si fermò lì però purtroppo il sogno di Davidson in una March Madness davvero fantastica per Steph Curry. La sconfitta contro Kansas per soli 2 punti davanti a un teatro nazionale mise davvero fine a una cavalcata pazzesca. Steph ebbe la chance di vincere la partita, ma venne raddoppiato e così non riuscì a scoccare l'ultimo tiro. Bastava però così. Stephen Curry era diventato l'idolo di una nazione collegiale, venne ospitato in TV da Conan O'Brien, i media iniziarono a scrivere tantissimo su di lui. Erano passati 7 anni da quell'estate del 2001, da quando tutto sembrava già perso. Le parole della madre riecheggiano nella mente di Curry. Questa è la sua storia da scrivere e ora ci sarebbe stato il capitolo più importante, quello che sembrava impossibile, irraggiungibile, utopia. Nell'estate del 2009, Stephen Curry si dichiarò eleggibile al draft NBA di quell'anno. Era il miglior tiratore, aveva la media più alta di punteggio e nell'ultima stagione al college segnò 28 punti a partita, più di chiunque altro in NCAA. Ma il suo fisico, non oltre la media, non convinceva ancora gli scout. Curry aveva un tocco incredibile, un talento unico, una visione di gioco fuori dalla norma, ma fisicamente era normale. e in una lega più grande della vita stessa, come può essere l'NBA, si diceva che non potesse avere successo. Il sogno di Steph era di giocare in una squadra priva di questi pregiudizi, per cui rifiutò addirittura di allenarsi per alcune squadre NBA che erano conosciute per il puntare sulla fisicità rispetto al talento, il talento puro e vero. I Golden State Warriors, stranamente, erano una di queste squadre a cui Curry rifiutò di allenarsi. Steph si allenò con Sacramento, Minnesota, New York, ovvero la squadra prescelta da lui, dal suo agente e anche dal padre. Eppure i Golden State Warriors, nonostante Curry decise di non partecipare all'allenamento da loro richiesto, non smisero di considerarlo come una probabile scelta al draft. Il coach Don Nelson spinse molto per far sì che la scelta di Curry diventasse realtà per i Warriors. Nelson era un uomo molto particolare, un allenatore fuori dal comune che riusciva a vedere ciò che gli altri non potevano. Steph avrebbe preferito proprio i Knicks di Mike D'Antoni, che con lo stile di run and gun potevano renderlo una stella, e inoltre i Suns di Phoenix lo sognavano, sarebbe stato il perfetto sostituto di uno dei suoi giocatori preferiti, Steve Nash. Eppure, il giorno del draft, con la settima scelta assoluta, la squadra di San Francisco scelse proprio lui. Steph Curry era comunque contento, era in NBA ed era pronto a vivere il suo sogno. In realtà non sapeva che i Golden State Warriors sarebbero di fatto diventati la sua squadra.
With the seventh pick in the 2009 NBA draft, the Golden State Warriors select Stephen Curry from Davidson College.
First NBA game, so excited to be here. It's like a dream come true for me, so I'm excited. That's all I can say right now.
Alla prima partita, all'Oracle Arena, Steph arriva con le classiche farfalle nello stomaco, ricordandosi ancora le parole della madre: scrivi la tua storia. Non sa cosa lo aspetta davvero, cosa ne sarà della sua carriera. Conosce solo le sue qualità, tutte le critiche e i suoi sogni. I Warriors perderanno la prima, ma Curry parte in quintetto e chiude con 14 punti, 7 assist e 4 palle rubate. Ottima partita per un rookie che quell'anno mostra segnali di classe unici e non previste dalle voci che sminuivano il numero 30. Steph Curry non sarà mai costante e consistente, Curry non sarà mai il volto della squadra, impossibile che Steph guidi i Warriors a un titolo. Questo dicevano gli esperti giornalisti sportivi. Per 8 volte Steph realizza più di 30 punti in una partita nella stagione da rookie. Il 10 febbraio del 2010 completa la sua prima tripla doppia, la partita perfetta nel basket, 36 punti, 10 rimbalzi e 13 assist. Nell'ultima partita, prima della fine della stagione, segna 42 punti ed è già adorato da tutti i fan dei Warriors. Il suo gioco inizia già dai primi mesi a differenziarsi da quello dei classici playmaker della NBA. La gestione analitica delle partite viene sostituita da flash e furia, da un play che si trasforma in guardia tiratrice a suo piacimento, uscendo dai cosiddetti blocchi per scoccare precisi, letali tiri da tre punti. Il tiro di Curry c'è ed è puro, ma in una stagione da rookie finita con 166 triple come mai successo per un esordiente in NBA, Steph capì ancora di più come quel tiro poteva ancora una volta essere modificato per raggiungere la totale assoluta perfezione. Curry non verrà incredibilmente eletto matricola dell'anno, arriverà secondo nelle votazioni. Ma poco male, quel piano stava funzionando. Nel primo anno il tiro di Curry era sì perfetto, ma si adeguava un po' troppo al gioco NBA. Steph stava facendo ciò che la difesa gli chiedeva. È un classico jumper, poi quello fondamentale, preciso, corretto. Per riuscire a scoccare il tiro da ovunque, Curry e il padre capirono che era necessario sviluppare una tecnica dove la forza applicata sul pallone proveniva da più in basso rispetto al rilascio effettuato. Così Curry iniziò a tirare diversamente, saltando meno ma creando più forza con le gambe. Il tiro rischiava di essere meno preciso, ma se perfezionato poteva risultare davvero fatale. Nella stagione successiva Steph non fatica nel mantenere ottime medie di punti e di assist, ma soffre una squadra in ricostruzione che non riesce a dare a Curry il palco per mostrare le sue vere abilità. Sarà un'annata però di assestamento, di comprensione del gioco e di lampi di unicità che premoniranno un futuro incredibile. 93%, mai nessuno dei Golden State Warriors in tutta la storia della squadra aveva raggiunto tale media ai tiri liberi, e Curry lo fa al suo secondo anno in NBA. Per la sua sportività vincitore dell'NBA Sportsmanship Award e dello Skill Challenge all'All-Star Game in NBA, Curry mostra ottime qualità, ma viene continuamente sminuito dai media che non lo inquadrano come stella, non lo descrivono così, bensì come giocatore di ruolo tanto quanto lo era il padre ai tempi. Ogni partita è una continua battaglia contro il muro della sottovalutazione per Steph, che nonostante si trovi tra i grandi riflettori del basket mondiale, fatica non tanto nell'essere un cestista di livello, ma nella sua ascesa come superstella. Gli anni del 2011 e del 2012 saranno molto molto difficili per il numero 30, che inizia a lamentare pesanti problemi alla caviglia destra, che verrà operata in estate. La stagione del lockout NBA, per diversi diverbi interni dell'azienda, sarà difficilissima per un Curry tormentato dai dolori alla caviglia. Non giocherà per 40 partite e sarà costretto a un'ennesima nuova operazione. I media, che aspettavano praticamente solo questo, iniziano ad accanirsi mostrando il loro lato più spietato. Danno Curry per perduto, lo vedono già fuori dalla Lega, lo descrivono come bidone e lo paragonano costantemente e continuamente al padre. La brutale critica verso Curry sarà fondata proprio sul suo essere figlio di un ex giocatore NBA. Per questo le testate mediatiche lo consideravano un giocatore, un uomo con una pressione duplicata se non triplicata addosso. Quando Golden State decide di rifirmare Steph per altri 4 anni per un contratto da 44 milioni, l'aspra critica social, nelle TV, nei giornali, seppellisce uno Steph Curry reo di aver subito un debilitante infortunio. È fragile, è una scommessa persa, è una carriera finita, un giocatore finito, non è costante, ancora una volta è un bidone. I media, i social, i giornali non sapevano che Curry, una volta tornato, non sarebbe stato più lo stesso, ma non perché gli infortuni l'avevano limitato, bensì perché i giorni e le notti di duro lavoro speso nel frattempo nelle palestre iniziarono a mostrare qualcosa di diverso rispetto al resto, sul campo. Anni di sminuimento, anni di sei troppo basso, di sottovalutazione del talento, di impossibilità nel rompere il fatidico ghiaccio che descrive la continua autorevole sentenza che ti definisce come più piccolo, meno forte, meno grande, meno capace, nonostante tutto, nonostante le qualità sempre, ogni singola volta dimostrate, anni di sofferenza, nonostante il successo, culminarono il 27 di febbraio del 2013 al Madison Square Garden di New York. Mira, spara, segna proprio come davanti al padre quando lo allenava da piccolo. Mira, spara, segna in una performance perentoria. Steph Curry mette 54 punti a segno e urla al mondo: io sono il basket. infila 11 triple, quasi pareggiando il record NBA di 12 in una partita, e ne bastò una di partita tra le migliaia giocate per imporre il suo nome al mondo sportivo. Stephen Curry era arrivato nella sua forma finale, o quasi. Fu una stagione, quella da 23 punti a partita, ma ben più importante, la stagione del cosiddetto breakthrough di un giocatore da sempre sottovalutato. E non si poteva parlare d'altro se non di come Steph Curry e quella squadra da tempo lasciata perdere, i Golden State Warriors, stavano iniziando a fare paura. Nel frattempo, le ottime scelte al draft da parte dei guerrieri di San Francisco stavano dando i loro frutti. Klay Thompson, l'assassino delle triple di Washington State, si aggiunse al team che letteralmente pescò un diamante grezzo in Draymond Green, che si rivelerà il Dennis Rodman della squadra. Aggiunte come quella di Harrison Barnes, l'Highlander, Sean Livingston, Andre Iguodala, esperto, mestierante, stella del gioco e soprattutto il cambio al timone dell'allenatore della squadra che passò da Mark Jackson a niente meno che l'ex compagno di Michael Jordan dei Bulls, Steve Kerr, furono colpi di fulmine in una tempesta perfetta che era pronta a investire la NBA ma anche tutto lo sport della pallacanestro. Nella stagione 2014-2015 Steph Curry distrugge il record per tiri da tre punti in un solo anno cestistico, ne segna 51 contro i Dallas Mavericks in una partita che lo rende ancora più fenomeno agli occhi dei media, vince la gara del tiro dei tre punti in quel dell'All-Star Game, Stephen Curry diventa il principio e la fine della parola pallacanestro. I Warriors diventano una macchina impossibile da fermare. La loro capacità di girare il pallone, la loro chimica sviluppata nel campo e la loro perfetta sincronizzazione diventano sinonimo della parola basket sotto gli occhi di uno Steve Kerr che aveva giocato le carte giuste per sbloccare al massimo le qualità del numero 30. La squadra finì la stagione con 67 vittorie, inaudito anche al tempo, e Stephen Curry venne eletto MVP, il miglior giocatore di quell'annata NBA. Le sue parole al discorso di accettazione del premio sono l'essenziale elisir di una vita dedicata alla propria passione, ai sogni, all'amore, al distacco di un eccessivo e superbo orgoglio in favore di una semplicità umana fondamentale.
A part of that is having the will to succeed, you know, knowing that you put the work in and have the confidence to let it show. What I tell people is just be the best version of yourself in anything that you do. You don't have to live anybody else's story. Sometimes people make it seem like you have to have certain prerequisites or a crazy life story in order to be successful in this world. But the truth is you really don't. It doesn't matter where you come from, what you have or don't have, what you lack, what you have too much of, but all you need to have is an undying passion for what you do or what you choose to do in this life, and a relentless drive and the will to do whatever it takes to be successful and whatever you put your mind to. Make sure you live in the moment and work your butt off every single day. And I hope I inspire people all around the world to just be themselves, be humble, and be grateful for all the blessings in your life. Thank you very much.
Lì dove giunge l'arcobaleno dei sogni, Stephen Curry arriva e non dimostra finta umiltà, non si mette a piangere, non fa scene, svela accidentalmente, o forse no, il suo segreto, quello che forse non avevamo davvero compreso. Il basket è la sua passione, non la sua scintilla. La scintilla è la famiglia, l'amore eterno trovato, ciò che vive oltre lo sport che l'ha reso popolare e che lui stesso ha rivoluzionato. Curry ha rivoluzionato il basket perché in realtà quelle critiche, quell'essere sottovalutato e meno considerato, beh, non erano cose che pesavano così tanto. Ciò che importava era avere l'amore di una famiglia, la condivisione e il bene nella vita vera. E proprio per il supporto e l'amore nella vita privata, Curry sapeva di non aver nulla da perdere sin dall'inizio, come in ogni tiro da tre punti scoccato nella serenità totale, anche se sotto pressione, perché nella sua mente vige la regola dell'importanza, e se si sbaglia un tiro non è così importante. E nemmeno se lo si fa, se quella palla entra nel canestro, importante non è quello, ma è ciò che si ha dentro, è ciò che si ha intorno. Detto questo, il sangue, il sudore e le lacrime pagano e Steph non smette di allenarsi ore e ore nonostante il grandissimo successo e la gloria ottenuta. I playoff per i Golden State Warriors sono una festa. Curry distrugge il record di triple fatte nei playoff e la squadra batte facilmente la competizione giungendo alle finali. Dall'altra parte, i Cavaliers di LeBron James. Il re LBJ era tornato nella sua città natale dove era stato scelto dopo aver vinto due titoli NBA nel criticato super team di Miami. Voleva vincere il titolo per la sua città, per Cleveland. La storia di redenzione di King James quell'anno non ebbe modo di essere raccontata. Curry e i Warriors sorpassano i Cavaliers in 6 partite e Golden State vince il suo primo titolo NBA dal 1975. Curry è campione NBA, ma in realtà è tutta la squadra creata ad esserlo. Ogni singolo giocatore in quei guerrieri di San Francisco è pedina essenziale in un master plan perfettamente architettato. Lo prova Andre Iguodala, eletto MVP di quelle finali, non Steph, ma lui, Iguodala, per la sua difesa e per i suoi sacrifici dati alla squadra.
I can't really explain just the feeling on the bus coming over here, just you know how proud I am to be a part of this organization and my teammates that got this job done, and it shows how important this is to the Bay Area, all of Dub Nation that supported us through thick and thin, one for the last 40 years, that generation, and then even my 6 years here. We've been through some rough roads, and this is worth the wait for the celebration of a lifetime and something we'll all remember and we can celebrate.
I Warriors erano infermabili, indomabili, quel numero 30 era a capo di una rivoluzione cestistica e sportiva unica, rara, speciale e anche indimenticabile. La stagione 2015-2016 è quella dell'impossibile. Nessuno poteva mai pensare che il folle record di vittorie di Chicago Bulls di Michael Jordan potesse essere battuto. Ma con quel Kerr, parte dei Bulls, ora allenatore di Golden State, quel Kerr che aveva disegnato questa squadra con lo scopo di renderla leggendaria, i Warriors riuscirono a battere un record che sembrava imbattibile, chiudendo la stagione con 73 vittorie e solo 9 sconfitte. Per la prima volta nella storia della pallacanestro NBA, un giocatore è eletto migliore della stagione su decisione unanime. Tutti votarono per Curry quell'anno.
I just want to say thank you to the fans, all of Dub Nation, for your support all year long. To my teammates, coaching staff, my family. This is an unbelievable experience and something I'll never forget. So thank you very much and let's keep it going. Thank you.
Quell'anno tutto volgeva verso un repeat dei Golden State Warriors, ma la squadra di Curry, che arrivò con convinzione alle Finals NBA, dovette fare i conti con la vendetta del re. È un'altra storia per un'altra volta, ma quando i Cleveland Cavaliers di LeBron James riuscirono a recuperare un deficit di 3 vittorie per battere 4-3 i Warriors nella serie finale, in molti iniziarono nuovamente a ridicolizzare Steph Curry e tutta la squadra. L'impresa di LeBron James denotava semplicemente la grandezza di un giocatore che diede tutto per raggiungere l'impossibile. Anche Curry era umano e qui venne dimostrato. La risposta dell'organizzazione di San Francisco al polverone di critiche e insulti per aver perso così assurdamente una finale che sembrava già vinta fu alquanto inaspettato, incredibile e controverso. Kevin Durant. Era il leader degli Oklahoma City Thunder, era considerato uno dei più grandi talenti mai visti nella pallacanestro e decise lui stesso di unirsi ai Warriors. sapeva di non poter vincere un titolo da solo, soprattutto contro quel Curry che aveva distrutto la sua squadra più e più volte, come in quella partita del 28 febbraio del 2016, un tiro devastante allo scadere immortalò ancora di più Steph a discapito di quel Durant che doveva essere originariamente ben più grande di lui. In questo periodo succede qualcosa di decisamente particolare. Quel Curry tanto amato e ammirato per la sua qualità in campo inizia a essere odiato. La sua colpa era essere troppo bravo, troppo forte in una squadra che dominava e vinceva troppo facilmente. Al posto di essere apprezzato per la sua qualità, veniva schernito per quanto fosse incredibilmente forte. Forse KD giunse nella squadra per oscurare Curry, per vincere dall'interno, per dominare da re ma con un colpo di stato a Golden State. Accettò di diminuire il proprio stipendio pur di avere questa chance al titolo. In realtà Steph quell'anno decide di non fare nessun passo indietro. Batte il record di tiri da tre in una partita, mettendone 13 contro i Pelicans. Viene convocato all'All-Star Game, arriva a 1917 triple in tutta la carriera. La squadra chiude la stagione con un record, ancora una volta, di 67 vittorie e 15 sconfitte. Durante i playoff arrivano alle finali da imbattuti, i Warriors davvero come un treno in corsa, ritrovando ancora una volta alle finals gli stoici Cavaliers di LeBron James. Stavolta però il tutto è troppo facile. Con un Durant diventato velocemente devastante nell'ecosistema Warriors, i Golden State vincono ancora il titolo NBA distruggendo i Cavs 4-1. Durante l'estate, Curry, il numero 30, rinnova con la squadra, strappando un contratto record da 201 milioni. I Warriors torneranno alle finali l'anno dopo vincendo 4-0 ancora contro i Cavaliers di un LeBron ormai impossibilitato a fare qualsiasi cosa contro la superpotenza Golden State. Negli anni successivi il dominio Warriors finirà. Durant iniziò a sentirsi stretto nella squadra che aveva perfettamente usato per arrivare al titolo. Nonostante tutto, per KD, Steph era troppo grande, incredibilmente. Golden State arrivò ancora una volta alle finali anche senza Durant, ma gli infortuni non permisero a Curry e ai suoi di vincere il titolo contro i sorprendenti Raptors di Kawhi Leonard. Anche questa è un'altra storia per un'altra volta. Seguiranno stagioni difficili, una squadra ancora in ricostruzione. Curry fa fatica, si infortuna, sta fuori per una stagione. Viene addirittura considerato verso la fine dei suoi grandi, grandissimi anni da giocatore. Ma una costante in tutto questo rimarrà tale, quella della forza applicata dalla palla sulla mano. Mira, spara, segna, mira, spara, segna, in una palestra dove il solo rumore è quello di una palla che rimbalza e si infila tra la retina di un canestro, c'è Steph Curry. Tante cose sono cambiate dal primo giorno in cui toccò un pallone da basket, ma ciò che è rimasto tale è l'animo di un campione che non smette di amare lo sport che l'ha reso grande. 2021, uno Stephen Curry apparentemente dato verso la fine della sua carriera inizia a mostrare qualcosa di impensabile. Sembrava fosse finita, ma invece continua, rinasce, torna in vita. Steph raggiunge una media di 32 punti a partita, mai in carriera è arrivato a tanto. Segna 62 punti contro Portland, il massimo in tutta la sua carriera NBA. Tutto questo da solo nel sistema Warriors, senza più stelle nella squadra, nemmeno Klay Thompson. Eppure si pensa come sia possibile, dopo tutte queste vittorie, questi record battuti, i titoli, la gloria, la motivazione, la passione è sempre la stessa, se non di più, in Steph Curry. Al contrario di altre storie, quella del numero 30 di Golden State non parla di vendetta, di un'infanzia terribile da cui risorgere o di un'ossessione. è una storia di un ragazzo che ha sempre amato il basket e non ha mai smesso di giocare e di allenarsi. Mira, spara, segna, è tutto quello che conta. Quanto è bello il suono della palla che entra nella retina quando si fa canestro, quando si gioca a basket e quando ci si diverte con gli amici. Rispetto, dedizione, passione, divertimento, è tutto lì, nella perfezione di un gesto, nella spensieratezza del gioco, amato talmente tanto da Curry da volerlo rivoluzionare. Esistono talenti divini e abilità date da Dio, certo, ma io non ci credo. Tutti possono prendere una palla, tirare, palleggiare, giocare a basket. Bisogna metterci tempo e lavoro per arrivare qui. Così ci sono arrivato e ho sempre continuato e continuerò nel tentativo di migliorare ogni singolo giorno. E non importa ciò che dicono, non importa se vogliono sminuirvi, nemmeno se rovinano il gioco con invidia e ignoranza. Voi, solo voi, potete rivoluzionarvi. E il gioco è la vita. Ed è questo che vuole un po' insegnare questo racconto. Tutto vive nella semplicità, nella modestia, nell'umiltà. Che vadano al diavolo le persone che si credono di essere e che non saranno mai, che vogliono dimostrare ciò che non hanno e che non sono. Godetevi il viaggio, date tutto per ciò che amate e per chi amate, il resto non conta. Questa è la vostra storia e tocca solo a voi scriverla. I wanna shoe the children, no shoes on their feet, and let me house the people, oh, living in the street. And oh yeah, there's a solution. Let me fly like an eagle to the sea, fly like an eagle, let my spirit carry me. I wanna fly. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do